redigio.it e la storia continua. Radio Fornace del 21 marzo 2024, giovedì, dodicesima settimana dell'anno e 81esimo giorno. La Madonna della Veronca, da ascoltare, è una puntata che segue quella precedente, è una storia del nord-ovest, segue le precedenti. E l'Italia prima di Roma, gli antichi popoli. E la facciata del Duomo. E così finisce la puntata di questa giornata. Buon ascolto. L'Italia prima di Roma, gli antichi popoli. La penisola italiana è un'area marginale di sviluppo tardivo rispetto alle civiltà orientali della Mesopotamia e dell'Alto Egitto. Il Neolitico. Il passaggio all'agricoltura avviene attorno al VII secolo a.C. e lavorazione dei metalli, il rame, il bronzo e poi il ferro solo dal secondo millennio a.C. L'utilizzo della scrittura addirittura è attestato grosso modo al IX secolo a.C. Si tratta dunque di uno sviluppo estremamente tardivo rispetto alle fiorenti città e orientali che non solo avevano conseguito uno sviluppo tecnologico e culturale più avanzato, ma che soprattutto avevano generato conformazioni politiche unitarie impensabili sul territorio della penisola italiana. Il territorio italiano, infatti, è formato soprattutto da montagne, quindi con piccole pianure e spesso acquitrinose, e fornisce la frammentazione politica. Distinguiamo sostanzialmente un'epoca preistorica in Italia. È un'epoca storica, un'epoca preistorica. Quando parliamo di epoca preistorica ci riferiamo soprattutto a grosso modo al secondo millennio avanti Cristo. All'inizio del primo millennio avanti Cristo, quindi, utilizzo della scrittura. E la cultura più antica presente sulla penisola italiana è probabilmente quella dei Camuni, stanziatisi in Val Camonica, attualmente provincia di Brescia. Si tratta di una cultura locale con scarsi contatti con territori vicini. Di questa cultura abbiamo un lascito assai importante di pitture rupestri, ancora oggi visitabili in quella zona. La seconda cultura di cui ci occupiamo è quella delle cosiddette terre mare, terra matricola. Si tratta di una cultura che, diciamo, è attestabile grosso modo fino al XII secolo a.C., che si è stanziata nell'area della pianura padana. È caratterizzata da insediamenti su palafitte circondati da argini piccoli, molto piccoli, insediamenti palafitticoli. Gli insediamenti, dunque, erano per lo più dei piccoli villaggi poco numerosi e la struttura delle abitazioni su palafitte con argine. Ci informano del fatto che molto probabilmente questa cultura ha dovuto avere a che fare con inondazioni frequenti o con situazioni particolarmente paludose. Un'altra cultura, sempre in epoca preistorica, della quale ci occupiamo, è quella appenninica, geograficamente piuttosto estesa, perché grosso modo va dalla Romagna alla Puglia, lungo tutta la dorsale appenninica. Ma si tratta di una cultura piuttosto retratta. È composta soprattutto da pastori che, allevando mandrie di bestiame, si spostano lungo la dorsale appenninica in base alle stagionalità e in base alle risorse che il territorio offre. Un'altra cultura presente, sempre in epoca preistorica, è quella nuragica, chiamata così per le costruzioni, i nuraghi, che caratterizzano i villaggi di questa cultura e presente sull'isola della Sardegna. I nuraghi sono delle costruzioni a forma di tronco di cono in pietra ed ebbero probabilmente un carattere sostanziale e difensivo, cioè la popolazione si rifugiava durante gli attacchi da parte dei nemici. La cultura invece più importante è sicuramente quella villanoviana, cultura di Villanova che si sviluppa in area centro-settentrionale, grossomodo tra l'Emilia e la Toscana, e si chiama cultura di Villanova perché i primi testi archeologici furono ritrovati presso l'insediamento di Villanova vicino a Bologna. È una cultura sicuramente più avanzata di quelle che finora abbiamo trattato, e gli insediamenti di questa cultura villanoviana erano, se non altro, molto numerosi, probabilmente composti da alcune centinaia di abitanti. È probabile che questi insediamenti fossero composti da gruppi familiari diversi, i quali quindi dovettero anche istituire probabilmente delle antiche, arcaiche istituzioni politiche per andare d'accordo per spartirsi la terra della cultura dalla cultura villanoviana in poi. Sullo sviluppo della cultura villanoviana, anche con rapporti di immigrazioni successive, avremo lo sviluppo della civiltà etrusca in area toscana e alto laziale. Ecco, in questo schema abbiamo l'elenco delle culture di epoca preistorica, che hanno tra l'epoca preistorica e l'epoca storica. La facciata del Duomo. La sua prima facciata, il Duomo, la ricevette in prestito. Doveva trattarsi di una soluzione provvisoria, durò invece poco meno di 300 anni. Questa facciata apparteneva a Santa Maria Maggiore, basilica che era stata consacrata nell'836 e che nel 1386, quando fu benedetta la prima pietra della nuova cattedrale, era ridotta in condizioni disastrose. Il Duomo la incorporò e, man mano procedevano i lavori, cominciate dall'abside, un poco alla volta la demolì. Rimase in piedi soltanto la facciata, in marmi policromi bianchi e neri, perché una fronte, sia pure posticcia e via via rimaneggiata, rattoppata e spostata, e al Duomo bisognava comunque assicurarla. Venne abbattuta nel 1683. E come sostituirla? Il problema era stato posto e discusso da tempo. Un primo progetto l'aveva firmato già nel 1537 Vincenzo, architetto generale della veneranda fabbrica del Duomo, e l'organismo appositamente creato per raccogliere e amministrare i fondi per la costruzione del Tempio e provvedere alle molteplici necessità tecniche e operative. Poi, chiamato l'arcivescovo Carlo Borromeo, nel 1570 era arrivato Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini, il quale, in ossequio allo spirito della Controriforma, aveva disegnato un'architettura di impronta romana, classicheggiante, in contrapposizione al gotico eretico, che peraltro era lo stile che caratterizzava l'intera chiesa. Il disegno del Tibaldi era stato di conseguenza aspramente criticato e osteggiato, anche dalla stessa fabbrica. Comunque, con le correzioni apportate al progetto di Francesco Maria Ricchini, nel secondo decennio del 1600, la costruzione della facciata aveva finalmente preso il via. ma trascorsi pochi anni, un malaugurato incidente aveva mandato tutto a rotoli. Il 28 aprile 1628, nelle acque del lago davanti a Baveno, affondava la chiatta che trasportava la prima grande colonna di granito destinata alla facciata. E bloccati i lavori, abbandonata la soluzione Pellegrini-Richini, anche per motivi di costi, e poi, per oltre un secolo e mezzo, una consolidata situazione di stallo tra sterili beghe di architetti e ingegneri, divise su decine e decine di nuovi progetti. Ed ecco entrare in scena Napoleone I. Nel 1805, dopo essersi fatto incoronare re d'Italia, con due decreti del maggio e del luglio dello stesso anno, aveva ordinato di completare la facciata secondo il progetto di Leopoldo Pollack, che era più economico, 1.700.000 lire preventivo, rispetto a quello di Felice Soave, 3 milioni. Per non farla troppo lunga, progetto di Pollack, rielaborato e semplificato da Carlo Amati e Giuseppe Zanoia, andò in porto tra il 1806 e il 1814, a spese della veneranda fabbrica che, in attesa di stanziamenti statali deliberati ma mai erogati, era stata da Napoleone ad alienare il suo intero patrimonio immobiliare. E mancavano le porte. L'ultima era modellata nel bronzo Luciano Minguzzi nel 1965, una travagliata storia secolare. Non a caso, di fronte a un'impresa che non finisce mai, i milanesi dicono a Le Tamme, la fabbrica d'Uldon. Quando un colorista del Mistet in Tour l'era to bees per imbroccare un color, il padrone ben rustic e che diceva a quest'uomo: «Ehi, angiolè, a mo ti senda a indom?» L'era talmente giusta, sta trovata, pensando il dom alla sua facciata, che per prim andrò a la veggia, quella di Santa Maria Maggiore. «O gente, adesso tirè l'urecia. A leva provvisoria, question de or. Senza trovare un remedio, a stima l'han lasciata lì per 300 anni. Poi che arrivati il Tibaldi e il Pellegrin, che aggadà un colpet de giunta anche al Richin, ma una culona, quella da portata, dentro del Lago Maggiore, alle negata. Napoleone, a lui della peatida, la rampa il polac e che la sia finita. Porco d'un champagne, a mancano come voi usci, l'ultimo in di nostro tempo, alle del Mingus. Redigio.it e la storia continua.